Sono le 9 e 15 minuti, come detto torniamo a parlare della morte di David Rossi, lo facciamo perché ci sono due eventi, uno il ritorno di Quarto Grado sull'argomento, domani sera la puntata che a distanza di qualche mese dall'altra in cui si approfondiranno alcuni aspetti e invece poi l'uscita del libro di Oliviero Bea, giornalista, che si intitola Mio nipote nella giungla e che parla dell'affinità tra l'omicidio tra virgolette di Calvi e il suicidio tra virgolette di David Rossi, responsabile della comunicazione Banca Monte dei Paschi. Come si vede, si sono diversi i fronti in cui si cerca di analizzare quello che può essere successo appunto a David Rossi quella sera del 6 marzo, fatti archiviati appunto frettolosamente come suicidio. Pierangelo Maurizio, il giornalista che si trova a Siena e che è con noi. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, buongiorno, bentrovati.
Ben ritrovato a te. Dunque, cosa ti riporta a Siena e cosa riporta la trasmissione di Rete 4 Quarto Grado a parlare ancora di questo drammatico episodio che voi avete ben raccontato, quanto è? Due mesi fa? Un mese fa?
Guarda, questa è la terza volta e penso non sarà l'ultima che torniamo sulla vicenda di David Rossi e tutto ciò che la circonda, perché lo facciamo, credo innanzitutto perché è il nostro mestiere un po', e poi penso perché sia proprio un dovere, no? Giornalistico, ma anche un dovere civico, cioè cercare di illuminare tutti gli angoli bui di questa storia, perché è una storia che non riguarda solo David, non riguarda solo la famiglia, ma riguarda tutti, Siena, ma io direi anche tutto il paese.
Ah certo, scoprire se una persona volutamente si è gettata da una finestra o se qualcuno ce l'ha gettata cambia molto la prospettiva, anche intanto sul fronte di quello che il caso Monte dei Paschi può aver prodotto, se davvero si è arrivati ad uccidere, sempre che sia stato legato al Monte dei Paschi, il responsabile comunicazione di Banca Monte dei Paschi. Al di là appunto del giustamente dovere di fare chiarezza e di comunque ipotizzare tutte le varie possibilità, ci sono novità che domani annuncerete?
Ah, guarda Cristiana, ci stiamo lavorando, noi ci occupiamo, come al solito cerchiamo di fare le cose seriamente, cioè con cose fondate, lo facciamo a nostro modo, con lo stile che contraddistingue il programma, ci ricordiamo bene che non siamo noi gli investigatori, non ci sostituiamo loro. Questa volta cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di fare fra le varie cose un po' il punto della situazione, cioè a 3 anni di distanza dalla morte di David e a 1 anno dalla riapertura delle indagini, ripercorriamo un po' le tante domande, i tanti dubbi e vediamo a quante e a quali di queste domande finora si può dare una risposta e a quante invece tuttora, ricordandoci che le indagini sono in corso, tuttora non viene data risposta. Insomma, i dubbi sono tanti, è quasi inutile che ve li ricordi a voi senesi, che insomma in questi 3 anni li avete visti forse crescere, aumentare più che diminuire. Non partiamo da convinzioni precostituite, cioè io personalmente non ho nessuna convinzione se David si sia effettivamente suicidato, la mente umana è insondabile nei casi di suicidio molto spesso, non sono sicuro, non sono convinto che possa essere stato ucciso, certo insomma le cose vanno spiegate, bisogna cercare di spiegarli, a cominciare appunto dalla caduta di David, che è molto strana, ecco. Qualunque esito abbiano le indagini, io credo che le indagini prima di tutto dovranno spiegare la dinamica di quella caduta, cioè se è compatibile con un suicidio o no. A lume di naso e diciamo da uomini e donne della strada, consentimi, a tutti pare che quella caduta non sia compatibile con il suicidio, però appunto bisognerà vedere un po' il quadro d'insieme che uscirà fuori anche dagli accertamenti, tenendo conto dei limiti dovuti dal tempo e forse anche dai limiti che sono imposti dalle prime indagini che, come tu hai ricordato, furono archiviate forse un po' in fretta, forse senza acquisire tutto ciò che era bene acquisire.
Eh sì, purtroppo, per esempio, le immagini delle telecamere interne credo manchino dall'acquisizione, così come ancora non si è capito quante persone vi fossero in banca ancora quella sera, o altri particolari che i legali della famiglia, i tecnici hanno evidenziato nella richiesta di riapertura del caso.
Ma guarda Cristiana, qui ecco, dobbiamo tenere sempre presente una cosa, che fare indagini è un mestiere molto difficile e che con il senno di poi è anche, no, invece facile trinciare giudizi, eccetera. Certo che le prime indagini che sono state fatte mostrano con il tempo delle lacune. Io penso che abbia pesato un po' il convincimento, la convinzione fin dall'inizio che si trattasse di suicidio. E può essere benissimo che sia un suicidio, ma dato il contesto, dato la persona che è stata coinvolta, ahimè, in questo dramma, ecco, magari forse sarebbe stato il caso di fare indagini a 360 gradi. Tu hai ricordato le telecamere interne, ma ci sono tanti altri elementi che non risultano essere stati acquisiti ed altri ambiti che non risultano essere stati esplorati. Faccio un esempio per tutti: i tabulati telefonici. Forse sarebbe stato il caso di acquisire i tabulati telefonici non solo di Davide Rossi, ma magari anche di altre persone con cui era in contatto. Hai ricordato le persone presenti quella sera? Beh, sappiamo, ma lo sappiamo da fonte giornalistica, che quella sera erano presenti all'interno del Monte dei Paschi di Siena almeno 10 o 15 persone. Ecco, non tutte sono state identificate, forse sarebbe stato il caso di identificarle e magari anche di interrogarle. Ecco, forse la convinzione che si trattasse di un suicidio ha portato sostanzialmente a fare poche sit, insomma, no? Pochi, chiamiamoli, interrogatori. Beh, purtroppo il passare del tempo, ecco, alcune attività di indagini non si possono più fare, così come ad esempio l'acquisizione di tabulati.
Ecco, perché a questo punto sono scomparsi, sono cancellati. Sia a voler ragionare senza andare a fare fantascienza, si ha la sensazione che Siena era in quei giorni, te lo dico perché ci vivo, sconvolta da quello che stava succedendo, insomma le perquisizioni alla banca, le accuse eccetera, si ha quasi la sensazione che la morte di David sia stata l'ultimo tassello di una tragedia che si stava consumando e che si sia archiviato come appunto suicidio, anche per cercare di non, magari involontariamente, di non aumentare quella che era l'ansia di una città, insomma, no? Se fosse venuto fuori che c'era l'ipotesi di omicidio.
Sì, guarda, io penso, ecco, che bisogna andare in tutta la perchetta, non solo a buona fede, ma anche probabilmente al momento, all'epoca, si era fatto tutto ciò che si riteneva, e fai benissimo a ricordare anche l'atmosfera pesante, pumble, no? di quei mesi, di quelle settimane, a cui Siena probabilmente non era abituata. Adesso, essendo un po' anni, forse in qualche modo ci si sta abituando anche a tutte le vicende che hanno riguardato Monte dei Paschi di Siena. Però fammi dire, perdonami, senza fare quello appunto che viene qua a fare il giudice a Siena, però fammi dire una cosa su Siena. Città splendida, l'ho già detto, città assolutamente civile. Quello che mi ha colpito è stata però una cosa: noi a settembre, quando siamo ritornati per la seconda volta su questa vicenda drammatica, abbiamo fatto un piccolo esperimento, stessa ora di quando David Rossi morì, cadde dalla finestra e rimase agonizzante su quel selciato per oltre 20 minuti, credo, adesso guarda, vado a memoria, credo fosse un lunedì sera, certo era settembre, abbiamo contato quante persone passano in un'ora, a quell'ora, sul corso principale davanti al vicolo di Montepio. Beh, io adesso non so se ho avuto modo di vedere quella nostra puntata, eccetera, certo, ma sì, io sono rimasto abbastanza sconvolto perché abbiamo contato, se non ricordo male, 624 persone. Allora, certo, era settembre, a marzo, non so, potrebbero essere state la metà, 200. Uh-huh. Quello che ci ha colpito è che nessuno di quelle ipotetiche 200-300 persone si è rivolto agli inquirenti o dicendo di aver visto qualcosa. Noi facciamo questo tipo anche di servizi, eccetera, proprio a volte anche per cercare di dare un contributo a nostro modo da un punto di vista giornalistico. Questo significa che forse Siena sulla morte di David Rossi, almeno per inizialmente, ha preferito forse non approfondire troppo, oppure può voler dire un'altra cosa, cioè quei 200-300 senesi persone che sono passati ipoteticamente quella sera effettivamente non hanno visto nulla, perché allora significa che effettivamente, come ipotizzano i consulenti della famiglia di David Rossi, la visuale era ostruita da un veicolo messo lì apposta. Perché vedi, abbiamo fatto anche l'altro esperimento, sempre alla presenza dei familiari di David Rossi, ad esempio io personalmente mi sono sdraiato nella stessa posizione in cui si trovava il cadavere di David Rossi, e ti posso assicurare che dall'imbocco di Vicolo Montepio, se la visuale non è ostruita da qualcosa, beh, un cadavere, un corpo che rimane lì per un'ora, si vede benissimo.
Sai, questa è la città dove si vede se si rompe un mattone di un palazzo storico e poi non si vede un corpo agonizzante. Cosa ti devo
dire? Guarda, io questo
forse c'era una macchina nel mezzo, dai.
Ma guarda, se voglio dire, insomma, io ecco, chiedo anche a te, a voi, insomma, così di riflettere un po' questa cosa, perché ripeto, siccome mi rifiuto di pensare che Siena sia una città omertosa, e non lo è assolutamente, e beh, insomma, riflettiamo se dobbiamo arrivare a una convinzione che questa è, come dire, una prova sicuramente indiretta che la ricostruzione, le ipotesi avanzate dai legali, dai consulenti della famiglia di David Rossi è fondata. È una vicenda molto complicata, Cristiano. Io devo sì. dare atto alla procura di Siena, al procuratore attuale, di aver avuto grande coraggio a riaprire le indagini, sostanzialmente sostanzialmente basandosi su le ricostruzioni, le richieste dei familiari. Certo, adesso bisogna vedere fino a che punto gli accertamenti andranno a fondo, insomma, ecco.
Allora, ci auguriamo che ciò avvenga, e intanto è bene che ci siano trasmissioni anche come la vostra che pungolano, che riportano l'attenzione a livello nazionale e che magari possano essere da sprone per cercare di andare appunto a fondo. Io ti ringrazio per essere stato questa mattina con noi. Ricordiamo l'appuntamento domani su Rete 4 a partire dalle 21:15.
Sì, a partire dalle 21:15, poi noi insomma andiamo per le lunghe, quindi non ti so dire adesso a che ora saremo, insomma. Comunque a partire dalle 21:15.
Grazie a Pierangelo Maurizio per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie anche a voi.